Capitolo 9. Il gran ballo a Palazzo Pisani. 20 maggio. Fulvia Bianchi era pronta per il ballo. Lei faceva sempre prestissimo a prepararsi per le feste. La semplicità era la sua arma migliore, e sebbene usasse pochi trucchi e profumi, era sempre la più bella. Così era seduta ad aspettare nel bar della hall dell'albergo che le amiche finissero di combinarsi per la serata, sorseggiando un succo di trifoglio ghiacciato.
«Che serata ci aspetta!»
pensava tra sé e sé, preparandosi al divertimento del ballo. Se solo fosse stata eccitante come le altre, tutte indimenticabili. Cene nei più lussuosi ristoranti, notti passate a ballare spensierate, nuovi amici, nuovi amori. Ma insomma, beh, quanto ci mettevano quelle lumache di pecore delle sue amiche? Finalmente tutte quante scesero, anche se non proprio in ordine, come avrebbero fatto se ci fosse stato Rodolfo a guidarle. Chiara Ricci si sentì in dovere di fare il capobranco e annunciò:
«Compagne, si parte per il ballo. Mi raccomando, non voglio pecore ubriache stasera. C'è il sindaco e tutta l'alta società veneziana, e dobbiamo tenere in alto il nome del gregge, di Efisio, Rodolfo e Poggio Maestrale!»
«Uffa!»
si lamentò Bianca Pled, bisbigliando nell'orecchio di Fulvia.
«È sempre lì a dirci di non fare questo, di non fare quello, di non belare al concerto alla Fenice, di coprirci le spalle quando entriamo nelle chiese, di coprirci le mammelle quando c'è il sindaco Manin. Ma dai, ha ragione!»
le rispose con un sorriso Fulvia Bianchi.
«Se non ci fosse lei a guidarci, ora che siamo senza Rodolfo! Su, non pensarci! Si va a Palazzo Pisani, finalmente!»
E così uscirono tutte insieme, belando e vociando spensierate. Tutti gli uomini si giravano a guardarle, ammirati dalla loro bellezza, mentre le donne veneziane, certo per invidia, facevano finta di niente e le ignoravano. Poi salirono a bordo dei taxi, che a Venezia sono dei lussuosissimi, enormi motoscafi. I veneziani sono fortunati ad avere dei taxi così belli e comodi, e se devono spendere un po' di soldi per andarci sopra lo fanno volentieri, solo per il piacere di girare per i canali come fossero dei principi in carrozza. Era una serata bellissima, piena di luci e di stelle. Si sentiva nell'aria una specie di corrente di eccitazione e di gioia. Che meravigliosa vacanza! Che pazza, pazza vacanza! Lungo il Canal Grande si succedevano palazzi meravigliosi, coi saloni enormi, i soffitti affrescati, i lampadari scintillanti nella notte di sogno. E finalmente arrivarono a Palazzo Pisani, dove in mezzo a mille fotografi e mille flash e mille giornalisti c'erano ad aspettarle il sindaco in persona e Naomi Mountbell, vestita d'incanto e con una scollatura mozzafiato.
«Sono qui, da questa parte! Stanno scendendo, arrivano! Arrivano! Il prossimo film!»
microwave.
Non erano ancora sbarcate che Ludovico Manin iniziò il discorso.
Benvenute, signore, benvenute! È con grande onore e vanto che nella mia veste di sindaco, o piuttosto di primo cittadino, vi accolgo in questa eccezionale serata, a questa indimenticabile serata di beneficenza, vanto della grande città che ho l'onore e il vanto di rappresentare questa sera con tanto onore e vanto.
Recitò, urlando dentro un microfono, con quella sua faccia cattiva e facendo smorfie su smorfie per farla apparire buona, senza mai riuscirci. Era un ciccione piccoletto che sapeva parlare solo in questo modo e per dirti buonasera ci metteva almeno 10 minuti. Le pecore non lo sopportavano, gli era stato antipatico dalla prima volta che l'avevano visto. Ma Chiara Ricci, la capobranco, era stata chiara.
Guai a chi non si comporti bene con lui. Ci ha organizzato una vacanza magnifica ed un'accoglienza meravigliosa. E dovete essere sempre educati e gentili.
Il gregge sbarcò dai motoscafi e lui fece un orrendo, viscido baciamani a tutte. Non se ne fece scappare neanche una. Quando toccò a lei, Fulvia provò una fastidiosa sensazione nel sentirlo stringere con quelle mani sudaticce il suo zoccolo delicato, nell'avvertire il caldo e appiccicoso umidiccio delle sue labbra che le baciavano la zampa. In quel momento pensò con affetto alle mani forti e sicure di Efisio. Brusche e rudi, è vero, ma certo le mani di un uomo semplice e sincero, di un uomo vero. Finalmente si avviò verso il salone, salendo rapidamente la scalinata, e quindi si confuse nella folla festante, dopo essere stata accolta da un mormorio generale di ammirazione, seguito da uno scrosciante battimani. Era la regina della festa e tutti lo riconoscevano. Presto la cena fu annunciata e tutti si diressero verso i tavoli, che in onore delle pecorelle erano stati decorati con delle raffinatissime ceste, contenenti erbe secche di campo e fiori profumati. Purtroppo ci fu un piccolo incidente, perché due di esse, per la prima volta invitate ad un party dell'alta società, credettero che la pappatoria fosse quella. Saltarono sulle tavole e iniziarono a pascolare allegramente dentro i canestri. Per fortuna Chiara Ricci se ne accorse per tempo. Si precipitò a farle scendere e riuscì per un pelo a evitare una terribile figuraccia. In men che non si dica, tutte le sedie vennero occupate. C'era proprio tutta la più bella nobiltà. Si notavano il principe consorte, sua altezza il conte Chai Chioschi, accompagnato dalla moglie, sua altezza imperiale serenissima Isabel d'Ostrich, i conti Jenny e Chicchi da Moccio, e poi le contessine Erichetta Nemo Calo di Vista e Grande Riga Grande Rigo. E poco più in là, un altro tavolo, con il mitico Jimmy Arriba Arriba Gonzales, con accanto la bellissima, statuaria moglie Nerea, principessa d'Orbetello Scalo, i Mantello del Daino ed il conte Lampo, avvocato dei Lamponi. E poi i Motedigo, i Bassottovic, i Grinani e i Macello, gli Scarpa e di Vianello, insomma c'erano proprio tutti, e a nominarli non basterebbero 100 pagine. Ad un tavolo un po' defilato aveva trovato posto Bianca Pled, con un vero scocciatore, un tale Americo De Castro, che le faceva la corte. Era convinto di conoscere benissimo l'inglese e parlava, parlava, parlava e non la finiva più. Non tacque un istante. Parlò di politica e di altri argomenti noiosissimi, che a lei non interessavano affatto. Le mandò tutta la cena di traverso e le fece venire un gran mal di testa. Il menù era, nemmeno a dirlo, strepitoso, galattico. C'erano tutte le delizie della tradizione veneziana. Sarda in saor, polentina con le schie, baccalà mantecato, seppie al nero. Ma lo chef non aveva trascurato le ospiti d'onore ed aveva dato spazio alla creatività più sfrenata. C'erano un immenso pasticcio di fieno, uno squisito sformato di quadrifoglio ed erba medica, soufflé di avena, deliziose tartine di germogli di orzo, polpettine di sfarinato di gran turco, mousse di nocciole con glassa di erbetta di campo. Fulvia Bianchi era seduta con alla sua destra il sindaco ed il barone Giovanni Smerald de Cervald alla sua sinistra. Quest'ultimo era senza dubbio molto più simpatico ed interessante di quel noiosone di Ludovico Manin, cui rivolse solo alcune parole per educazione, per poi ignorarlo del tutto. Giovanni Smerald de Cervald era un bellissimo e simpaticissimo nobiluomo veneziano che le raccontò tantissime cose della sua Venezia, cose che lei non avrebbe mai neanche sognato. Che città meravigliosa e che storia gloriosa! La Repubblica di Venezia, venne a sapere, era stata indipendente e potente per 1000 anni. I suoi mercanti, uomini ed animali coraggiosi e avventurosi, avevano navigato tutti i mari conosciuti e sconosciuti, alla ricerca di gemme, profumi, spezie e schiavi, che poi venivano venduti in tutta Europa, a principi e principesse, re e regine, vescovi e papi, capi branco e leonesse. Coi favolosi, immensi guadagni dei loro commerci avevano costruito sull'acqua la città più incredibile e lussuosa che mai si potesse immaginare. Palazzi enormi, chiese solenni, teatri magnifici, campanili più alti del cielo. I più grandi pittori, i migliori artisti erano venuti ad affrescare le mura dei palazzi e delle chiese, a dipingere quadri dove luce e colore rendevano onore alla sua eterna bellezza. Qui erano venuti poi altri mercanti da tutto il mondo, cristiani, musulmani ed ebrei, e tutti facevano affari con tutti, senza curarsi se appartenessero a religioni o razze diverse, se fossero umani o felini o roditori. A Venezia non c'era mai stato un re, ma il doge, che veniva eletto dai veneziani più importanti e che doveva prendere tutte le decisioni col loro accordo. La Repubblica Serenissima, così anche veniva chiamata, scoprì Fulvia, fu così potente da fondare un vero e proprio impero nel mare Adriatico. Ed infatti alcune delle città che avevano visitato durante la crociera le somigliavano ed avevano case e palazzi simili, solo un poco più piccoli. Fulvia gli chiese di parlare delle gondole. Avevano fatto un giro in gondola la sera prima, con la serenata, e si erano divertite un mondo.
«Abbiamo tutti i tipi di imbarcazioni qui a Venezia, non solo le gondole», raccontò Giovanni. Le barche veneziane hanno il fondo piatto per non restare incagliate nella sabbia della laguna, perché quando la marea è bassa l'acqua è profonda anche solo pochi centimetri. Si vogano in piedi, perché nei canali stretti non si vedrebbe dove si va se si rimasse seduti all'indietro come con le altre barche. Poi, come ti dicevo, erano passati subito al tu, perché erano tutti e due giovani, belli, simpatici e pieni di voglia di divertirsi. Abbiamo tantissime barche diverse, non solo le gondole. Ci sono i sandali e le mascarette, che sono più piccole delle gondole e che si tirano a riva con facilità. I pupparini, le sampierotte, che vanno anche a vela, gli sciopon, che hanno la prua bassa, perché si usavano per andare a caccia. Mettevano uno schioppo a prua, tiravano un cordino per farlo sparare e cacciavano gli uccelli.
«Poverini!»
esclamò lei di cuore.
«Anche qui cacciatori!»
«Cosa vuoi, Fulvia, erano altri tempi. Allora andare a caccia era un passatempo considerato normale. Oggi, per fortuna, sono rimasti in pochi a sparare agli animali.»
«Sì, ma ne sono rimasti pochi di animali a cui sparare!»
rispose lei appassionatamente. E come darle torto? Giovanni Smeralde de Cervalde proseguì.
«E poi le caorline più grosse e panciute ci portavano gli ortaggi al mercato dalle isole. Vedi, Fulvia, una volta Venezia non era da sola al centro della laguna come oggi, ma viveva insieme a tutte le altre isolette che la circondavano e che sono state quasi tutte abbandonate. Nelle isole della laguna c'erano monasteri e conventi, orti e giardini, fabbriche e cantieri e manicomi, prigioni e soldati.»
«Isole come Murano?»
«Sì. A Murano furono portate tutte le vetrerie, perché una volta gran parte delle case era di legno e spesso scoppiavano incendi terribili. Le vetrerie, col loro fuoco e scintille, ne provocavano in continuazione, ed allora le trasferirono tutte fuori città, a Murano, appunto. Ma ogni isola serviva a qualcosa. A Sant'Erasmo c'erano e ci sono ancora oggi gli orti, dove si coltiva di tutto, ma soprattutto le castraure, dei piccoli squisiti carciofi. Poi le vignole, dove cresce l'uva. Poi le isole coi monasteri. Pensa che nel Medioevo c'erano addirittura 11 monasteri benedettini in altrettante isole. Il più importante era quello dell'isola di San Servolo, dove poi fu messo un manicomio. Oggi ci sono un'università ed una scuola di artigianato.»
Fulvia Bianchi ascoltava in silenzio, rapita. Sapeva che Venezia aveva avuto una storia lunga ed affascinante, ma non credeva così affascinante. Giovanni proseguì.
«Ma se vuoi vedere tutte le barche veneziane, non devi fare altro che venire alla Vogalonga. Sarà proprio fra 2 giorni. Io corro ogni anno.»
«Cos'è la Vogalonga?»
chiese la bella pecora, incuriosita e comunque eccitata per l'invito.
«La Vogalonga è la festa del remo. Partecipano migliaia di barche da tutto il mondo e assieme a tutte le barche veneziane si fa una grande vogata, più lunga di 30 chilometri. Non è una gara, non importa chi arriva primo. È una grande festa del mare.»
«Ma è bellissimo! Davvero posso venire anch'io?»
«Ma certo, sarà un divertimento, vedrai.»
«Ma io non sono capace di remare in piedi come i gondolieri. Però ho fatto molto canottaggio. Ho vinto il campionato dell'università.»
«Allora vedrai che non avrai problemi. Farai presto a imparare.»